il liceo che potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare, e bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano spugna. Eccomi qua, faccio il pirata ma non mi...
Sherwood Radio, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Avevamo promesso che avremmo offerto la possibilità nei nostri studi di un confronto tra molte figure che hanno a che fare con il mondo della formazione, e proprio di questo si tratterà in questa trasmissione. Abbiamo con noi qui in studio, e peraltro abbiamo scelto appunto di non farlo neanche nello studio della radio, quello più piccolo perché siamo veramente tanti, praticamente tutte le figure che formalmente, diciamo così, e anche sostanzialmente compongono il mondo della formazione, dai livelli più elementari, cioè nel senso che abbiamo i nostri ospiti qui anche alcuni genitori di ragazzi, di bambini delle elementari, fino all'università con gli studenti all'onda. In mezzo, nel processo formativo di una normale persona in Italia e nel mondo, da quando è piccolo fino all'università, ci stanno tanti operatori e lavoratori che a vario titolo dovrebbero comporre il personale che accompagna la vita formativa di una persona, e che però sono quanto mai stratificati nella realtà italiana, non solo, all'interno di una situazione che definisce poi chi è insegnante fisso, chi è precario, chi addirittura non è neanche precario, è un insegnante fisso ma aspira ad esserlo, non ci riesce perché queste nostre scuole stanno diventando sempre più un posto dove c'è sempre meno spazio per i formatori e sempre anche meno qualità per l'istruzione, per cui in una sorta di microfono aperto proveremo a raccontarvi tutto questo. Volevamo partire, proprio per anche un fatto di cronaca di queste ultime settimane, da chi è stato in molti casi, non solo qui a Padova ma anche a livello nazionale, al centro delle proteste. Si tratta di molti ragazzi giovani e anche non giovani che, avendo fatto il percorso necessario per accedere e diventare insegnanti all'interno della scuola, si sono ritrovati poi, e a fronte dei tagli fatti dal governo e dal ministro Gelmini, fuori dalla possibilità quest'anno di avere lavoro. Per cui pensavamo di iniziare, scherzavamo prima tra di noi, tra i più sfigati, diciamolo così in termini tra virgolette, cioè quelli che veramente quest'anno si sono ritrovati ad andare a guardare le graduatorie nei vari provveditorati e si sono trovati con il fatto che non avevano neanche uno straccio di supplenza annuale o non annuale da portare avanti, perché poi loro sono in molti casi, come a Milano, come a Benevento, come da molte altre parti, protagonisti anche della protesta. Si tratta del livello più basso, poi vedremo di capire perché, anche del mondo del precariato nella scuola.
Salve, allora io sono una delle tante precarie che quest'anno è iniziato una piccola odissea che in realtà va avanti da un bel po' di tempo. E in questi giorni, stamattina siamo reduci da un'ulteriore convocazione per riuscire ad avere quello che è un posto nella scuola, un posto annuale, e ancora una volta si fanno sentire i tagli, le difficoltà sono veramente tante, e prima scherzando abbiamo detto che siamo i più sfigati perché ancora oggi qualcuno è riuscito ad ottenere un'ultima possibilità, a noi toccherà ancora una volta aspettare. La nostra protesta nasce proprio dal discorso precariato, però è un fare luce su un discorso ben più grande, ben più ampio, nel senso che quello che ci sta veramente a cuore è il fatto che con questo tipo di politiche, di scelte, di tagli, quello che si va a ledere effettivamente è la qualità della scuola e la scuola, e noi non siamo siamo soltanto una piccola parte, una delle componenti, e quella in questo modo messa più in difficoltà, ma è ovvio che le nostre difficoltà ricadono direttamente sulle difficoltà che si avranno a scuola, che avranno i genitori, che avranno i ragazzi, che avrà insomma la scuola nel suo intero.
Un taglio, diciamo, perciò dei posti di lavoro che è sempre stata una costante, no? Pareva nell'arco degli ultimi anni. Una costante che però è andata peggiorando sempre più. Abbiamo il secondo livello, cioè quelli che precari sono da tanti anni,
secondo sfigato.
E gli sfigati di serie A, non quelli sì. di serie B. E secondo te, questa forma del precariato drammatico per chi poi non ha avuto il posto di lavoro quest'anno, quanto danneggia veramente fino in fondo la formazione e la possibilità che la scuola sia qualcosa di dignitoso nel nostro paese?
Beh, profondamente, danneggia profondamente tutto quello che è stato fatto a partire dall'anno scorso, è riforma Gelmini, insomma, per capirci, e tutto quello che gli è andato dietro è basato unicamente sulla necessità di questo governo di dover tagliare e in questo caso di tagliare nella scuola. Noi abbiamo fatto uno striscione l'anno scorso quando abbiamo già cominciato a protestare, perché ci eravamo subito resi conto della gravità della cosa. In questo striscione noi abbiamo parlato di macelleria sociale, perché più di 133.000 persone tra docenti e personale ATA che perderanno il posto in 3 anni era qualcosa che non si era mai vista, insomma, nella storia della Repubblica. E naturalmente questo sta comportando tutta una serie di effetti che sono assolutamente verificabili da tutti, quindi non si tratta di propaganda, basta accendere la televisione e leggere i giornali. Hanno dovuto evidentemente innalzare il numero di studenti per classe, quindi adesso c'è la possibilità concreta di avere classi con più di 30 persone e in classi che non sono assolutamente sicure e che non possono ospitare questo numero di persone. Hanno dovuto fare dei magheggi, non entro nel dettaglio tecnico, insomma, si dice riconduzione delle cattedre a 18 ore per fare in modo di far sparire completamente pezzi di cattedra sui quali moltissimi precari lavoravano l'anno scorso, e anche, come dire, coloro che fanno parte del livello più sfigato e che hanno parlato prima avevano molte più possibilità di lavorare su questi spezzoni che non quest'anno e men che meno nei prossimi anni futuri, perché i tagli sono spalmati in 3 anni e quindi tutti possiamo capire come la scuola proprio dal punto di vista occupazionale sta registrando un vero e proprio terremoto. Vorrei sottolineare delle altre cose, poi magari completeremo meglio il ragionamento. Molto poco si parla, io sono un docente abilitato da 2 anni, molto poco si parla del personale ATA, che subirà dei tagli drastici che in molti casi, e queste sono parole del dirigente scolastico di Venezia, non sono parole mie, che si possono trovare, questo taglio può mettere addirittura a rischio, come dire, l'apertura di molte scuole. Quindi questo è, come dire, questa è la cornice. All'interno di questa cornice credo che tutti, e comunque il dibattito ci aiuterà a capire meglio, riusciamo a immaginare come di tutto si può parlare fuorché di miglioramento della qualità della scuola pubblica statale.
Un terremoto, perciò, un terremoto che diciamo si è preparato con delle scosse, come si può dire, di avvicinamento negli scorsi anni e che adesso, diciamo, quest'anno ha avuto anche la sua, dal punto di vista dell'immagine, diciamo, la sua anche dimensione più ampia, perché si inserisce tra l'altro in un terremoto sociale, che è anche il fatto che stiamo vivendo in un periodo di crisi, per cui temi come il precariato, il fatto che non hai lavoro, eccetera, ormai non sono solo di alcune fette o dei lavoratori che aspiravano a essere insegnanti, come pensano molti, perché quello è un lavoro privilegiato, che eccetera eccetera. Per cui a un vecchio invece, un insegnante, visto che stiamo andando dalla categoria degli sfigati alla categoria, diciamo, di quelli che in teoria sono privilegiati, un paio di battute per questo inizio di anno scolastico, rispetto a tanti inizi di anno scolastici che sempre hanno avuto problemi eccetera, perché ti sembra diverso anche dal punto di vista delle proteste che ci sono?
Beh, mi sembra diverso perché partendo dalla mia micro realtà ci sono 5 posti di lavoro in meno, a parità di studenti e a parità di classi. Quindi, semplicemente con mano, tutte le persone della mia scuola hanno misurato che, pur mantenendo le condizioni dell'anno precedente, 5 persone in meno lavorano. 2 diciamo così, afferibili al personale ATA e 3 cattedre in meno. Questa è la percezione nella mia scuola. Poi, ovviamente, ci sono tutte le relazioni che riguardano l'impatto sociale che questo taglio si evidenzia a livello generale. E a questo punto io non posso fare a meno di fare riferimento alle iniziative di lotta che sono intervenute da Palermo a Milano a Roma, che in qualche modo sono andati a porre in evidenza la drammaticità della situazione che si sta determinando dal punto di vista occupazionale, senz'altro, ma anche dal punto di vista del scadimento della qualità che si dà nella scuola a tutti i livelli, dalla scuola di primo grado o dell'infanzia per finire all'università.
Passiamo al personale ATA che è stato citato. C'è qualcuno qua del personale ATA o qualcuno? Perfetto. Visto che è stato citato, diciamo, in questa categoria dei vari livelli, immagino che la questione del precariato e la questione anche della riduzione dei posti di lavoro stia venendo anche per questa parte del mondo della formazione, di cui molto poco si parla in genere, perché in genere quando si parla di scuole uno ha presente gli studenti, gli insegnanti, però del personale, diciamo, non docente molte volte ce ne dimentichiamo. Lì invece quest'anno la situazione qual è?
Come diceva prima, in ogni scuola si avverte in maniera drammatica questo taglio, cioè si parla di 2-3 persone per ogni plesso scolastico o istituzione superiore. Teniamo conto che io lavoro su un istituto superiore, abbiamo un 80% di personale, specie collaboratori scolastici, che sono precari, che vengono dal sud, che hanno contratti fino al 30 di giugno, molte volte sono costretti con 800 euro al mese a dormire anche in macchina, e non hanno avuto, 2 persone di queste non hanno avuto la riconferma quest'anno, in situazioni abbastanza drammatiche, con famiglie eccetera. Questo poi si innesca sul meccanismo di gestione e utilizzo della scuola, degli spazi, naturalmente, con un carico di lavoro sempre maggiore, perché da noi sono aumentati gli alunni e le classi, sono diminuite i posti dei docenti, ma anche il posto del personale ATA, perciò con problemi enormi di turnazioni, eccetera. A parte questo, teniamo conto che abbiamo anche un livello retributivo bassissimo, stiamo parlando di 800-1000 euro al mese, quando va bene. E questa cosa la vivo anche come genitore, perché ho un figlio che fa le elementari e una che fa le superiori. Mia figlia quest'anno saranno in 30 in un liceo, in una terza. Sommando tutte le terze saltavano fuori 2 classi tranquillamente di 22-23 persone. Voglio dire, parliamo di sicurezza, parliamo di pandemie possibili, eccetera. In strutture, in aule, dove possono starci 20 persone, vengono ammassati 30 persone. In più, a questo aggiungiamo anche, come diceva prima, il precario, che molti docenti accettano di fare spezzoni di ore in più, docenti di ruolo, cannibalizzando di fatto la possibilità di altri precari di avere questi posti. Ecco, la situazione per me è drammatica. Consideriamo anche un altro fatto, che da 10 anni a questa parte i fondi per gestire la scuola, per comprare la carta, eccetera, sono ridotti del 40, 50, 60%. Noi viviamo con i contributi degli studenti. Lo Stato a noi passa 13.000.
Cosa vuol dire, scusa, per capire?
Ecco, ti faccio un esempio.
Per la gente che ci ascolta, sì. Perché molte cose vengono date per scontate.
Lo Stato a noi passa 13.000 euro all'anno per gestire una scuola superiore di 900 alunni. 20.000 ce li passa la provincia. Fai presto a fare i conti. Noi introitiamo dai ragazzi, siamo stati costretti ad aumentare le tasse agli alunni per poter pagare le spese correnti. Di fatto è una scuola privata, perché viviamo con i contributi delle famiglie. In un periodo poi come questo di crisi enorme abbiamo portato a 100 euro l'iscrizione, da 60 di 2 anni fa, per poter pagare i fornitori, la carta e tutte queste cose. Cioè, ecco, in questo quadro d'insieme, come genitore, come lavoratore, e come poi, per non parlare poi della riforma Gelmini che ha colpito, io ho saputo il tempo prolungato di mio figlio elementari, ho saputo che l'ha ottenuto ieri, da ottobre che stiamo portando avanti una lotta, ma grazie alle mobilitazioni, alle occupazioni, cioè è più di un anno che andiamo avanti. Qui poi c'è anche un esponente del comitato dei genitori che spiegherà meglio la situazione. Io credo che sia questo il momento per spingere un pochino sulle lotte, perché veramente altrimenti passato questo mese io credo che veramente ci giochiamo tutto.
Perciò un momento, diciamo, anche particolare, che solo ascoltando voi, ma voi siete un po' uno specchio poi di tanti altri e di una situazione che è nazionale, è un momento in cui forse c'è veramente la possibilità, la necessità, il bisogno che tanti figure anche differenti che riguardano questo mondo della formazione, poi ascolteremo anche studenti eccetera, trovino insieme forme di mobilitazione, forme di azione più incisive. E qua è anche la discussione aperta su cosa questo significa, e anche, diciamo, tra l'altro, secondo me, visto dall'esterno, è anche un momento in cui c'è molta attenzione sociale intorno a queste problematiche. Io penso che la simpatia nel senso sociale che hanno avuto le lotte dell'anno scorso dei genitori sul tema del maestro unico oggi sia anche rispetto ai precari, perché comunque tutti quelli che hanno un minimo di buon senso capiscono che mettere in discussione la scuola significa mettere in discussione la società, cioè se la scuola va male anche la società. Perciò ripartirei su questo secondo giro sulle su cosa potete e cosa possiamo, diciamo, anche fare insieme, a partire proprio dai comitati genitori, perché l'anno scorso il movimento, diciamo, intorno alla questione maestro unico eccetera è stato e ha avuto una capacità anche sociale molto forte, no? Come siete messi, avete ricominciato a discutere, come tu vedi anche, a partire proprio anche da quelli che siamo qua come immagini, tutto quello, la possibilità che quest'anno sia però un salto diverso, cioè che insieme ai genitori, gli studenti, i precari, gli universitari, i medi, gli studenti ci sia, diciamo, la costruzione anche di una movimentazione sociale più ampia su tutti questi temi.
Allora, noi abbiamo cominciato ad agire grosso modo un anno fa, diciamo che siamo stati fortunati, sfortunati, nel senso che i tagli che cominciamo a vedere quest'anno e che agiscono sulla scuola primaria erano stati i primi messi in campo, cioè si sapeva che dal primo settembre di quest'anno la scuola primaria sarebbe stata radicalmente modificata. Per quel che riguardava invece la scuola superiore, e forse anche il motivo per cui la maggior parte dei genitori che si ritrovano nel nostro comitato sono tutti genitori che hanno figli alla primaria o tutto al più alle scuole medie, il governo aveva rimandato i tagli. Ecco, io direi il primo giro che è stato fatto qui raccoglie essenzialmente anche le prime impressioni che noi abbiamo così toccato con mano in questi giorni, che non sono ancora giorni effettivi di scuola, e però sono giorni in cui teniamo stretti contatti fra di noi per cercare di capire sostanzialmente, direi, tre cose. La prima cosa, quali sono state le incidenze effettive istituto per istituto. Noi siamo presenti in 82 realtà della provincia, quindi abbiamo un monitoraggio, non dico completo, ma piuttosto esaustivo di tutto quello che succede nella provincia di Padova. Quali sono state le ricadute effettive negli istituti? Perché dico effettive? Dal punto di vista dei numeri, l'ufficio scolastico provinciale e l'ufficio scolastico regionale hanno dato ancora a cavallo fra aprile in una prima battuta e fine giugno in una seconda battuta i numeri che avrebbero dovuto interessare complessivamente la provincia. Noi, rispetto a questi numeri, nel primo giro che stiamo facendo di monitoraggio constatiamo che la situazione è, passatemi il termine, non perfettamente a posto linguisticamente, è più peggio, nel senso che partendo dalle scuole a tempo pieno, che sono quelle che, almeno stando al testo della legge portata dal ministro, dal regolamento che dovrebbe in qualche modo normare tutta la scuola primaria, dovrebbero avere due insegnanti per ogni classe. Diciamo, in qualche modo ricalcando quello che era il modello già in atto. Ecco, questo non è vero. Io, poco prima di venire qui in trasmissione, ho parlato con una genitrice, posso fare il nome della scuola senza nessun problema, della scuola Arcobaleno, dove il dirigente ha comunicato che a fronte di 10 classi loro hanno 19 insegnanti. Questo cosa vuol dire nel piccolo? Prima cosa, che non sarà più vero che ciascuna classe avrà due insegnanti a disposizione, il che significa in assoluto una riduzione di tempo a disposizione, ma soprattutto una riduzione anche e una modifica nell'offerta formativa, nel senso che per riuscire a coprire le ore di servizio si creeranno degli spezzatini di insegnanti, e a fronte di questo un bambino, alla faccia del tanto sbandierato maestro unico della Gelmini, si troverà di fronte 4, 5, 6 insegnanti che dovranno coprire in una specie di puzzle le ore di servizio nelle varie classi. Ovviamente questa è una riduzione di offerta formativa. Contemporaneamente ci risulta che anche le assegnazioni dei docenti di sostegno, noi siamo molto sensibili a questo problema perché diciamo dell'integrazione abbiamo fatto una bandiera. Siamo fieri che ci siano che ci sia un metodo così avanzato in Italia che le altre nazioni non hanno e che si appoggia a queste figure. Ecco, queste figure, anche per queste c'è stato un ridimensionamento e si cercano di parametrizzare nel rapporto un insegnante a ogni due bambini diversamente abili, assolutamente senza tener conto di quali sono i problemi effettivi dei bambini. Ci sono bambini che possono avere dei problemi di gestione relativamente semplici, ma altri che hanno necessariamente bisogno di una presenza, direi, totale, nel senso che devono avere una copertura per tutte le ore di servizio. Lavorando con un alto e un basso fanguaivo, in realtà anche questo tipo di servizio tende completamente a, direi, a diventare meno nobile e meno essenziale di quello che è stato fino adesso. L'ATA diceva prima riduzione dei collaboratori scolastici, qui in alcuni plessi siamo in una situazione tragica. È uscito anche per questo un nuovo regolamento datato 17 agosto che riparametrizza tutte le figure dei collaboratori scolastici. Noi avremmo scuole, plessi, con 500-600 bambini ai quali vengono assegnati due collaboratori scolastici. Tenendo presente che il collaboratore scolastico, soprattutto nelle scuole in cui gli utenti hanno età più bassa, elementari, diciamo primarie e medie, sono figure che al di là delle operazioni di pulizia ma svolgono tutto un servizio, direi sostanzialmente indispensabile, dal portare il bambino ai servizi quando esce dalla classe, ma diventa proprio una figura di riferimento, spesso di accoglienza, e trovarsene due che dovranno gestire un plesso con 500-600 bambini e contemporaneamente lavorare con un servizio che va dalle 9 alle 10 ore di apertura, il che significa che ci saranno entrambi solo per una piccola parte del tempo e in altre fasce orarie ne sarà presente solo uno, significa trovarsi con una situazione drammatica di fronte. A questo punto direi che noi l'anno scorso abbiamo protestato molto, anche con proteste variopinte, per cercare di incidere nell'immaginario collettivo. In agosto, quando c'è stata tutta la protesta dell'INSE, l'abbiamo seguita molto da vicino, nel senso che riteniamo che quel tipo di iniziativa sia esattamente il tipo di iniziativa che serve e che potrebbe, senza ombra di dubbio, far confluire le esigenze degli insegnanti precari che in questo momento si ritrovano senza lavoro con quelle di noi genitori che di questa riduzione di organico siamo l'altra sponda, cioè paghiamo il prezzo di un abbassamento della qualità dell'istruzione dei nostri figli.
Perciò delle forme di mobilitazione, diciamo, anche in questo senso incisive, anche nel senso che mettono insieme persone diverse, e cioè prima cosa che ognuno da solo probabilmente non va da nessuna parte e che anche provano a essere un po' differenti. Voi che siete, torniamo alla scala, diciamo, di quelli non assunti, perciò che non potete scioperare, perché in realtà non avendo un lavoro uno non è che può scioperare, che è la forma classica, anche se tutta da discutere, perché a questo punto sarebbe da domandarsi, magari poi ci torniamo sul fatto se ha senso lo sciopero classico, che significa anche che perdi soldi tu in questo momento. Comunque questa poi è una parentesi che apriamo. Un po' su questa questione di come connettervi con gli altri, vi sembra utile, come farla assieme, un po' cosa avete pensato in questi giorni?
Beh, premesso che io sono uno dei tre fortunati che nella mia graduatoria stamattina ha preso...
E allora sei già passato al livello!
ma sono qui e...
È molto fluido, molto in movimento.
Ma penso saremo gli ultimi in realtà ad ottenere l'incarico dal provveditorato, gli altri dovranno attendere...
Ma spostati, scusa, con la sedia dal lato di qua della trasmissione.
Attendere le supplenze dagli istituti, le supplenze più brevi o anche fino a giugno. E però ecco, io personalmente e così altri colleghi che hanno avuto l'incarico o che comunque già l'avevano ottenuto alla prima convocazione, abbiamo intenzione di continuare nella lotta, appunto perché è una questione di qualità della scuola e di qualità del lavoro che facciamo. Quanto alle forme di lotta, di mobilitazione, ecco, secondo me è proprio fondamentale questa cosa, cioè il fatto che ci sia un coordinamento tra tutti, perché il problema non è solo dei precari, siano essi insegnanti o personale ATA, ma essendo un problema di qualità della scuola, il problema è dei genitori e fondamentalmente dei ragazzi, quindi di tutte le componenti della scuola. Per questo, secondo me, nelle prossime settimane dobbiamo cercare, non appena le scuole cominciano, di sensibilizzare chi è all'interno della scuola come genitore, come insegnante, come personale ATA o i colleghi che non hanno avuto l'incarico e quindi comunque si possono mobilitare in forme diverse, di sensibilizzare tutti quanti in modo che si prenda consapevolezza della reale portata di questa, tra virgolette, riforma, che in realtà è una scure di tagli. Per quel che riguarda gli appuntamenti per la mobilitazione, vabbè, noi abbiamo un appuntamento domani alle 2 davanti al provveditorato.
Cioè venerdì alle 2, sì, perché non sappiamo, esatto, chi ci ascolta quando ci ascoltano adesso, ma ci ascolteranno anche domani mattina, per cui diciamo il giorno venerdì alle ore 14 davanti al provveditorato.
E sabato mattina in Piazza delle Erbe, vicino al Palazzo della Ragione. E visto che nei giornali comunque è già uscito l'appuntamento, e credo che in ogni caso la cosa fondamentale sia poi a livello di insegnanti, genitori, eccetera, la sensibilizzazione in varie forme, con i volantinaggi all'entrata e all'uscita delle scuole, e poi parlando con le realtà che conosciamo. Poi ci sono anche gli appuntamenti, un altro appuntamento è venerdì alle 4 a Mestre, che è l'assemblea di tutti i precari del Veneto, e poi lunedì mattina alle 8 sempre a Venezia.
Beh, lunedì mattina, prendi pure il microfono, lunedì mattina mi pare che sia anche il primo giorno di scuola, no?
Sì.
Per cui per questo voi avete scelto di essere, in questo caso penso a livello regionale, tutti insieme a Venezia, anche perché simbolicamente quando suonerà la campanella alcuni entreranno
e altri
resteranno fuori.
E altri rimarranno fuori, ovviamente. Beh, io sono Maria Laura, anch'io non ho preso nessuna cattedra quest'anno, e appunto lunedì ci ritroveremo davanti all'ufficio scolastico regionale. Chi è rimasto disoccupato quest'anno inizierà, almeno insieme a tutti gli altri, a protestare rispetto alla drammatica situazione. Ma forse un'altra cosa che volevo aggiungere è proprio il fatto che comunque ci sentiamo anche completamente traditi dall'atteggiamento dei sindacati, che si trovano adesso a firmare e ad appoggiare il contratto di disponibilità, che è una vera e propria presa in giro, perché andrà non soltanto a cambiare poco rispetto alle tutele che già esistevano prima rispetto della disoccupazione ordinaria, a tutelare comunque soltanto quella fascia di lavoratori che già avevano buone probabilità di lavorare, e non soltanto questi dovranno pagarsi i contributi, ma non potranno rifiutare nessun posto, pena l'esclusione dall'indennizzo. E questa mattina parlava la Gelmini, diceva: noi spendiamo il 97% dei fondi della scuola per gli stipendi, quando vediamo tutti quanti che abbiamo delle infrastrutture che sono fatiscenti e pericolose, come hanno mostrato i fatti dell'anno scorso. La Gelmini risponde: ci penserà la regione. Ecco, noi ci opponiamo a qualunque tipo di assurdità come questa. Primo, bisogna mantenere adesso la sicurezza, quindi mantenendo un numero di insegnanti e di alunni per classe che mantenga in sicurezza gli alunni. E secondo, noi ci opponiamo a tutti i tagli. La scuola ha bisogno di più fondi e ha bisogno in tutte le regioni di più fondi, per cui tutti i vari contratti e pezzi che sono state messe cercando di mettere i fondi regionali o i fondi europei vanno soltanto ad aprire una forbice di diversità nello Stato, che sono inaccettabili. E i nostri obiettivi sono molto chiari, e sono appunto l'assunzione su tutti i posti disponibili e vacanti,
e no assolutamente ai tagli e nuovi fondi per la scuola, perché la scuola è una cosa importante, è un servizio di tutti i cittadini, paghiamo le tasse e non vedo perché dovremmo farci infinocchiare così allegramente da una legge finanziaria uscita ad agosto che taglia fra l'altro appunto 132.000 persone che rimarranno senza lavoro, insomma.
E su questo magari poi ci torniamo, no? Anche sul fatto che come tutti...
Scusa, prima domandavi dello sciopero, cioè...
Ah no, ecco sì, diciamo, poi torniamo diciamo anche su queste cose, okay. Perché io sono convinta che poi una parte importante che voi avete tanto da dire anche sul come la vorreste la scuola, oltre che dire diciamo come non va, come va, e questo lo teniamo magari per l'ultima parte. Torniamo, dicevo, alla questione delle forme di lotta, nel senso che qua una parte può scioperare e magari se va, con la battuta che però in questo periodo quando scioperi perdi anche dei soldi, uno si domanda... lo faccio o non lo faccio in questo tempo di crisi. Un altro non ha lavoro, come fa a scioperare? E in più c'è anche, diciamo, un aspetto sociale, cioè tipo i genitori o altro, come si può reinventare, diciamo, anche un modo di pensarsi in movimento in questa situazione? Lo chiediamo al più vecchio dei vecchi, e cioè all'ultima tappa della nostra carriera di formazione, chi, come dire, ha fatto già tanti anni nel mondo scolastico e ha sentito magari anche negli anni passati tante frasi tipo unità di lotta tra lavoratori, tra professori e studenti, poi discorsi, diciamo, sugli scioperi. Come la vedi tu?
Beh, la vedo difficile, però piena di segnali confortanti, nel senso che il dato, anche prima si parlava di simpatia con cui socialmente si vedono le iniziative, un po' per il carattere, come dire, fantasioso di messaggio simbolico che colpisce, che buca, eccetera, ma anche perché secondo me c'è un dato che parla alla condizione generale, mi spiego. Io credo che oggi le forme di lotta e le iniziative che possono contare portino o debbano portare il segno del protagonismo dei soggetti che vivono direttamente la contraddizione. Nel senso che per che si crei un discorso di solidarietà concreta, di attenzione concreta, è l'ascesa in campo dei protagonisti che articolano forme di lotta creative, fantasiose, eccetera, e su quello costruiscono l'unità. Cioè, nel senso, il precario è protagonista nel momento in cui registra una condizione generale sulla sua pelle. Uno, che la mancanza di reddito non consente di vivere dignitosamente. Due, che ci sono condizioni sociali che consentirebbero comunque, addirittura a prescindere dall'erogazione del lavoro, la possibilità che uno abbia una copertura di reddito dignitosa. Questo è il dato. Come si costruiscono lotte significative? Il primo dato, purtroppo spesso, anche nelle esperienze più recenti, le forme di sciopero servono a testimoniare l'esistenza di forme organizzative stabili, le forme sindacali, eccetera, e sono onerose. Sono quelli che si dicono i scioperi di testimonianza, che non funzionano perché non incidono. Faccio un esempio, è come quando si parla di difesa dell'occupazione e il padrone ha deciso di portare via nottetempo le macchine, è ovvio che se tu fai il picchetto davanti e quello te le porta via per di notte per dietro, serve a niente. Le forme che incidono sono quelle che realmente bloccano il meccanismo. Io credo che questa cosa, per esempio, della possibilità che si desse realmente uno spazio pubblico comune di nuovo confronto tra i diversi soggetti, costruisce anche le forme di lotta che pagano. Mi viene in mente una banalità, però è stata una cosa molto bella, cioè nel momento in cui si tagliava l'università, che è i soldi all'università, eccetera, è passato uno slogan secondo me formidabile dal punto di vista dell'impatto sociale, quello, il discorso "noi la crisi non la paghiamo", no? che cosa potrebbe significare? Potrebbe significare che una mobilitazione generale pone la questione, pensiamo adesso ai problemi di mense, ai problemi, come si diceva prima, di costi, di tasse, di investire anche il territorio in forme unitarie, l'ente locale stesso, cioè intendo dire una forma di aggregato che da un lato pone la questione a partire dalla contraddizione che uno vive, voglio avere occupazione e reddito perché la mia presenza a scuola migliora il servizio, eccetera. D'altro lato la possibilità che anche i genitori che sono presenti pongano la questione del miglioramento della qualità della scuola, delle mense, eccetera. Cioè, io la vedo un po' come percorsi in cui la soggettività si auto-organizza e offre anche momenti di incontro comune agli altri. In questa maniera, secondo me, poiché è un nodo sensibile, è uno specchio della società, è realmente, al di là delle forme retoriche, la scuola un bene comune, non fosse altro perché dal nonno vigile che ci sta davanti, al nonno che ci porta il bambino, al bambino costretto a starci dentro, per la scuola ci passano tutti, sempre di più molti saranno esclusi, perché questo modello di scuola tende a tenere chi ce la fa da solo, chi ha problemi tendenzialmente fuori, per cui ci saranno anche problemi sociali, eccetera. Però intendo dire, questa cosa può anche rovesciare un atteggiamento, cioè la consapevolezza che la centralità della formazione, della conoscenza è comunque l'unica ricchezza reale, i soggetti futuri del nostro paese, credo che aiuti molto il sostegno a queste lotte. Iniziative, come dire, auto-organizzate, in cui ogni soggetto trova le sue forme di espressione, proposte di incontro e momenti unitari, di cui anche per esempio una discussione come questa è un po', come dire, l'idea che si materializza, il fatto che i soggetti si parlino.
Perciò diciamo più che un calendario, sì, più che un calendario diciamo di appuntamenti che sono importanti, che bisogna andarci tutti e che è importante fare tutte le cose, diciamo che vengono proposte, anche un po' la possibilità, per esempio restando in una città come la nostra, che anche la vostra possibilità di conoscervi, di discutere eccetera sia allargata e sia costante e sia aperta diciamo anche alla città. C'era?
Proprio a questo proposito stiamo pensando, organizzando una campagna a difesa della qualità nella scuola pubblica che ha per simbolo la matita. Abbiamo già aperto un blog tra giovani insegnanti che si chiama matiteresistenti.blogspot.com e vorremmo organizzare una giornata delle matite spezzate, proprio perché la matita è il simbolo dello strumento di lavoro degli insegnanti, ma anche dello studente, e lo strumento attraverso cui ci si esprime, si scrive, si può comunicare un proprio pensiero. Quindi spezzare una matita, come i poteri forti stanno cercando di fare adesso, significa impedire di formarsi e di esprimere una propria opinione. E vogliamo in qualche maniera estendere l'invito a tutti quanti, e troverete informazioni sul blog.
E tu come te le immagini? Una cosa in cui ad esempio diciamo, al di là poi del fatto che avete assemblee, forme di incontro eccetera, cioè una forma che anche coinvolga la città, non so, una cosa in cui poi ognuno possa...
Sì, tutti possono spezzare una matita in segno di protesta, matite spezzate che potremo inviare ai nostri provveditori, al ministro, al presidente della Repubblica, per far sentire la nostra protesta in maniera simbolica, ma ecco che non vorrebbe limitarsi a un gesto di distruzione, perché dietro da parte nostra è presente, cioè portiamo avanti un'idea diversa di scuola, un modello differente di scuola, e su questo vogliamo ragionare, riflettere insieme su altri modelli pedagogici che vanno al di là di questa politica del taglio indiscriminato.
Dicevamo dello scorso anno, sì, no, solo volevo che appunto insegnanti e l'altro grande movimento che ha portato, diciamo, all'attenzione generale le questioni della formazione in Italia l'anno scorso è stato il movimento dell'onda, e qua passiamo, diciamo, a chi poi si diventerà forse insegnante o non lo so, o comunque si trova in questa istituzione che è l'università, che se di tagli la scuola ne ha avuti tanti, l'università si apprende si appresta a essere affettata dal punto di vista, diciamo, dei fondi. E secondo te il senso, diciamo, per voi universitari, perciò, di questa fase di mezzo, no? In cui non sei né lavoratore né studente alla fin fine, sei in quell'età di mezzo in cui stai definendo dove cavolo finirai nella vita. In questo momento, rispetto al tema anche della precarietà, delle lotte che stanno venendo fuori, del tema della formazione, come te lo vedi? Una ripresa dell'onda, il fatto che l'onda insieme a altri possa costruire qualcosa, come...
Beh, a parte il fatto che comunque proprio in questo momento è sempre più difficile anche da studente universitario immaginarsi in un futuro, perché come si accennava adesso e come da un anno il movimento dell'onda ha affermato anche con le varie mobilitazioni, i vari ragionamenti che ha portato nelle strade, nelle università di tutto il paese, e viviamo in un'università, in un mondo della formazione che sempre meno garantisce una preparazione reale e un sapere reale anche, che viene appunto diffuso e prodotto all'interno delle mura e degli atenei del nostro paese. Io sono convinto e sono estremamente contento di essere a questa tavola rotonda, tra virgolette, oggi con i vari soggetti che vivono e animano il mondo della formazione, perché sono convinto che, e come gli interventi che mi hanno preceduto hanno testimoniato fino adesso, ci troviamo davanti a un attacco trasversale che viene fatto al mondo della formazione. Qui parliamo, a partire dalla legge 133, ma ancora prima, qui parliamo di un trend che va avanti da anni e da vari governi di destrutturazione, dequalificazione del mondo della formazione, appunto di tagli e di riforme che vanno a colpire tutti gli spazi appunto dello stesso mondo. E per quanto riguarda il mondo dell'università, abbiamo visto l'anno scorso con la legge 133 il taglio di miliardi di euro per gli atenei italiani e l'esplosione del grande movimento dell'onda, che è stato uno dei primi movimenti che è riuscito a mettere in crisi il governo Berlusconi, perché poneva di fronte dei problemi reali, dei problemi a cui il governo stesso non era in grado di dare delle risposte sociali e politiche, e infatti abbiamo visto anche una marcia indietro da parte dello stesso, perché di fronte alle proteste che venivano messe in campo c'era l'incapacità di produrre una risposta. Io sono convinto che allo stesso meccanismo stiamo anche assistendo un po' con l'inizio di quest'anno, con le mobilitazioni di quelli che sono i nuovi soggetti, non perché gli universitari non siano più attaccati dai tagli e dalle riforme, ma i nuovi soggetti che sono protagonisti in questo momento delle mobilitazioni all'interno del mondo della formazione, e sono convinto che ci sia la necessità da parte nostra, degli studenti e di tutti quelli che sono a questo tavolo, a questa trasmissione oggi, di mettersi in relazione, perché qui si tratta appunto di difendere il mondo della formazione, si tratta di difendere il mondo della formazione, come veniva detto anche durante lo scorso anno, come bene comune, ma anche di rilanciare percorsi nuovi che tracino anche quella che è il mondo della formazione, la scuola, l'università che noi desideriamo, che noi vogliamo, e penso sia fondamentale per far questo farlo assieme, con momenti di discussione anche collettiva e momenti di mobilitazione anche collettiva. E su questo io volevo un attimo legarmi a quello che veniva detto prima anche rispetto alle mobilitazioni. Prima si diceva appunto anche rispetto al nodo dello sciopero, che è stato anche una questione che è stata affrontata anche lungo lo scorso anno. Prima appunto Marzio poneva lo slogan dell'onda, che è stato: noi la crisi non la paghiamo. Ma un altro slogan anche che si è dato nel corso dello scorso anno all'interno dell'onda è stato quello di: ci bloccano il futuro, blocchiamo le città. Perché appunto di fronte alla dismissione, di fronte alla dequalificazione del mondo della formazione, gli studenti e chi appunto si è messo in mobilitazione nel corso dello scorso anno ha ritenuto che il meccanismo dello sciopero non fosse esaustivo e sufficiente in quel momento e in questa fase per rispondere appunto ai tagli e all'attacco che veniva fatto. Ma oggi il nodo economico produttivo delle città era basato per esempio sulla logistica, sulla circolazione delle merci, sulla circolazione dei saperi, sulla circolazione e appunto l'aspetto logistico. E su questo sono state messe in piedi decine di iniziative appunto che miravano a bloccare questo genere di produzione e mettere in crisi anche questo genere di produzione. Secondo me quest'anno si tratta anche di riprendere in forma fantasiosa, mettendo in relazione le nostre intelligenze, mettendo in relazione le nostre capacità, la nostra creatività di trovare forme sempre nuove di mobilitazione, di lotta, che mirino sempre più a mettere in crisi appunto e a contrastare questi tagli e questa disqualificazione del mondo della formazione.
Beh, tra l'altro l'Onda ha fatto anche un sacco di lezioni in piazza, per esempio, capito, riaffermando anche un discorso di scuola che, e anche i genitori, insomma, avete fatto un sacco di roba in piazza, che era anche un modo ovviamente per dire appunto non solo siamo contro, ma anche... C'era qualcosa che volevi dire? Ah, tu?
Diciamo che l'intervento che ha appena fatto lui come studente, a me come genitore, mi ritrova completamente d'accordo. Per due motivi. Un po' perché se ripenso a come sono andate le cose nello scorso anno, direi che quei pochi risultati che siamo riusciti in qualche modo a incamerare, li abbiamo proprio incamerati in quella fase iniziale, diciamo quella che andava dagli inizi di settembre fino alla metà di novembre, dove tutte le componenti si erano mosse di comune accordo, gli insegnanti più o meno con manifestazioni sindacali, i genitori, molto gli studenti, e in quel periodo io credo che si vedesse che c'era una difficoltà del come saper gestire le cose da parte del governo. Io credo che l'errore più grosso sia stato, dopo il 30 ottobre dell'anno scorso, non continuare con questa linea condivisa. E un'altra cosa su cui mi trovo sostanzialmente d'accordo è anche, non dico la totale inutilità, ma comunque la poca incidenza che ha un'operazione come lo sciopero. Direi che lo vediamo nel piccolo anche con quello che sta succedendo con i precari oggi. In effetti loro non hanno fatto una manifestazione, però il fatto di essere presenti contemporaneamente con delle cose molto specifiche che hanno bucato in 15-20 realtà contemporaneamente in Italia, ha fatto sì che comunque oggi, io prendo atto che certo non ha partorito, però ha dovuto dire qualcosa oggi il ministro, e io credo che questo vada tutto accreditato al lavoro che hanno fatto questo tipo di iniziative. E quindi direi che l'idea di ritrovarsi e anche di condividere, anche la possibilità, io penso, di avere dei momenti in cui la lezione tradizionale non viene svolta dall'insegnante, se dovutamente informato il genitore, se motivato del perché questo avviene, credo che una sintonia fra le due componenti ci possa essere senz'altro, e in questo senso io mi sento di dire che noi senz'altro affiancheremo per quel che possiamo, sia domani pomeriggio sia sabato mattina, i docenti precari. In questo senso poi il lunedì come genitori noi aderiamo a un'iniziativa che è partita oggi da Milano. Milano è un po' la mamma di tutti i comitati di genitori, che ha preparato una serie di volantini molto dettagliati per ogni ordine di scuola, che possono essere rimodulati, e noi lo stiamo facendo, entro questa sera saranno disponibili nel nostro sito per la realtà di Padova, e cercheremo di informare i genitori di tutti gli ordini di scuole questa volta. Quindi il nostro sarà anche uno sforzo di provare a coinvolgere non solo quelli che ci hanno seguito l'anno scorso, prevalentemente primarie e medie, ma di cercare di interagire anche con le scuole superiori. In questo senso credo che anche i nostri figli che frequentano le superiori siano inevitabilmente un referente con cui doversi coordinare.
E qua tocchiamo però un tasto dolente, perché sinceramente, a parte un nostro amico che si è appena diplomato, è una delle cose, ma forse succede a Padova, ma penso che sia di là di Padova, è un po' una cosa che abbiamo visto insomma anche nel corso degli ultimi anni, effettivamente ad esempio in questo mondo della formazione che si muove, precari, l'Onda, i genitori eccetera, molte volte un po' assenti sono nelle scuole superiori gli studenti delle superiori, e che io penso che anche su questo probabilmente ci sia molto da fare in termini di comunicazione quest'anno, perché le cose che voi stavate raccontando prima, dal discorso dell'ATA, qualsiasi roba, cioè che quello che stanno tagliando poi pesa sulla scuola, chiaramente poi pesa su chi a scuola ci va, allora un ragazzino di 3 anni è difficile 5-6 che possa contribuire, ma ovviamente diciamo anche gli studenti medi penso siano da coinvolgere totalmente insomma in questo tipo di ragionamento. Come? Non lo so, sta anche a voi. Penso che più cose si fanno in città a livello sociale, a livello cittadino, ad esempio restando a Padova, più ovviamente anche c'è la possibilità di coinvolgere gli studenti medi, insomma, questo, perché ci pensavo oggi che a parte diciamo però passagli un attimo il micro, a parte chi si è appena diplomato, no? Ma perché per esempio questi studenti medi sono così superiori a volte difficili da incrociare nelle mobilitazioni? Una battuta, non ci serve un trattato.
Sì. Ma la ragione in realtà non l'abbiamo capita neanche noi l'anno scorso e forse se avessimo capito sarebbe stato tutto molto più facile. Però secondo me è da sottolineare l'operazione che viene messa in campo dal governo, nel senso che quando vediamo ad esempio il ministro Gelmini parlare non si può mettere in dubbio che effettivamente l'immagine abbia un certo livello, la comunicazione faccia un po' effetto su chiunque. Perché le parole chiave di questo governo sono state meritocrazia, sono state tutti concetti che in realtà teoricamente fanno della scuola proprio il suo punto vitale. Il problema qual è? Che in realtà si parla di merito e nel contempo la scuola viene smantellata. Perché ad esempio quando si è parlato di tagli subito è entrata in campo l'idea che appunto questi tagli vadano a colpire lì dove appunto la scuola non funziona. Poi vediamo che invece appunto ad esempio posso portare la mia esperienza quando uno studente finisce la scuola superiore e deve decidere quale potrà essere il suo futuro, si scontra anche con fattori molto, molto pratici, nel senso uno vuole studiare qualcosa come storia o comunque un percorso che lo porti all'insegnamento e deve fare i conti anche con la volontà di un futuro di precariato, perché effettivamente uno studente delle superiori si accorge di questo e lo sa perfettamente ed entra anche nelle sue decisioni questo fattore, il fattore se l'insegnamento può essere ancora un lavoro attraversabile, se sia ancora un lavoro dignitoso con i meccanismi che si stanno mettendo in campo, perché appunto il reddito fa parte delle vite, forzatamente entra a far parte delle decisioni di tutti noi. Però credo che in realtà, l'abbiamo visto l'anno scorso, l'Onda è riuscita a mettere in campo meccanismi nuovi anche di contestazione. Non era più uno sciopero sindacale in cui si facevano i numeri a tavolino e venivano comunicati a un governo. E credo che anzi la forza creativa degli studenti, delle superiori, dell'università si è riuscita a cambiare un po' le sorti di quella riforma che appariva già scontata. Cioè, anche il rinvio di un anno non sembrava così scontato all'inizio. La risposta io non ce l'ho in realtà per questa domanda.
Perché gli studenti medi superiori siano sempre un po' da tirare, diciamo, negli ultimi anni.
Sì, io mi inserisco in questo discorso perché ho insegnato, sono anche una precaria, però ho insegnato per un periodo l'anno scorso proprio alle scuole superiori. E secondo me, di positivo c'è da dire che magari anche da parte degli studenti c'è la volontà di costruire e di trovarsi in una scuola che sia migliore, che abbia dei progetti, delle proposte. E per cui secondo me è mancata veramente la comunicazione, nel senso che a livello anche di informazione quello che è passato è stato semplicemente un discorso che parlava di tagli e quindi di precariato, però non si parlava della specificità della scuola e di che cosa si sta perdendo, nel senso che a livello anche delle scuole superiori, che magari sembrano meno colpite da questo discorso, in realtà si sta perdendo qualcosa di importante, perché ad esempio tutti i progetti che costituivano anche un po' quello che era, diciamo, il marchio anche un po' di proprio di credibilità e anche di proprio di funzionamento positivo della scuola, che potevano essere ad esempio i progetti quelli che si chiamano, diciamo, per coltivare le eccellenze, che è una parola che suona un po' male, però magari consente effettivamente di portare avanti dei progetti investendo sia anche nei docenti ma anche nelle risorse appunto dei ragazzi per creare effettivamente una scuola diciamo che sia in qualche modo anche a passo con i tempi, quello appunto di cui si fa tanto parlare che però poi nella pratica non si riesce appunto a fare. Poi anche un altro discorso che riguarda le scuole superiori, anche il fatto che si taglia proprio sulle fasce, tra virgolette, deboli della società, perché ad esempio gli stranieri, che effettivamente sono presenti in gran quantità nelle scuole, non possono più essere seguiti come avveniva negli anni scorsi, in maniera personalizzata, creando anche dei curriculi che seguono proprio le individualità. E quindi secondo me questo si viene a perdere perché non c'è la comunicazione anche adeguata, perché non si capisce che effettivamente si sta perdendo anche tanto, cioè a livello proprio di società. Non è per, i discorsi più o meno sono sempre un po' gli stessi, però il problema è che sono anche un po' sostanziali, perché poi la scuola che ci troviamo è peggiore. E quindi...
Tu dici, capito, anche una comunicazione che dovreste fare tutti insieme, ad esempio, se tu fai la giornata delle matite spezzate, la fai anche per inventare insieme un modo di agire che coinvolga gli studenti più che sulla solita tiritera, scusatemi il termine, del tagliati 13.000 posti, decurtati, sul fatto, capito, del problema di fondo, cioè che questo tipo di tagli peggiorano una scuola,
sì,
la distruggono.
Direi che la appiattisce, la porta proprio cioè, verso il basso, cioè sembra che stiamo ritornando indietro anziché cercare magari di creare qualcosa di nuovo e di più positivo, cioè bisognerebbe partire da quello che c'è di positivo e andare avanti, invece stiamo tagliando quello che c'è di positivo e non so cosa rimanga, ecco questo.
Devi prendere il microfono, ancora siamo avanti con la tecnologia ma ci vuole ancora il microfono per parlare.
Allora io sono un insegnante elementare iscritto ai COBAS e ho partecipato per tutto lo scorso anno a tutte le mobilitazioni che abbiamo fatto. Sì, mi riallaccio ai discorsi che si stavano facendo, che sono stati fatti finora. Mi sembra che siano state dette cose molto interessanti, però penso che sia utile forse appunto distinguere due livelli, insomma, che poi si intersecano, si intrecciano tra di loro. Uno è il livello del taglio occupazionale, che è un problema insomma anche nella scuola, e quindi c'è un livello di taglio ai posti di insegnante intesi proprio come posti di lavoro, e un altro appunto è questo di cui si è fatta menzione in più occasioni, cioè del peggioramento qualitativo. Le due cose sono ovviamente intrecciate tra di loro. Io penso che dobbiamo tenere insieme questi due aspetti del problema se vogliamo appunto essere incisivi nelle lotte che verranno e nelle mobilitazioni che verranno. Lo scorso anno abbiamo assistito ad un grande movimento di ripresa di parola all'interno della scuola pubblica, in particolare a livello della scuola primaria, ex elementare, ecco, diciamo, io preferisco chiamarla ovviamente elementare perché primaria mi sa troppo appunto di anglofono e di, diciamo così, insomma, eravamo la sana vecchia scuola elementare lo scorso anno che tra l'altro rappresenta in questo paese un livello di qualità diciamo riconosciuto da molte parti, ha espresso un grosso livello di mobilitazione. Molti genitori, molte persone, insegnanti che da anni non prendevano parola, non partecipavano diciamo a mobilitazioni, hanno ricominciato a farlo. Io penso che su questo sia questo l'aspetto più rilevante, e se vogliamo anche porre il problema della qualità, cioè la scuola è un bene comune, ma deve diventare sempre più un bene comune partecipato, diciamo. Ecco, e a partire da questa partecipazione possiamo pensare, e attraverso le lotte, le mobilitazioni, possiamo pensare nel futuro di costruire una scuola migliore, una scuola di qualità, che dal nostro punto di vista non è certamente la qualità della meritocrazia di cui si faceva menzione prima, ma è la qualità della scuola che si prende cura di chi non ha meno possibilità degli altri di poter arrivare, di chi è svantaggiato sotto il profilo culturale e sociale. Una scuola che dà attenzione e anche secondo quello che dice la Costituzione, diciamo, permette a tutti di poter arrivare. Un'ultima parola sullo sciopero. Io penso che il discorso dello sciopero, diciamo, ha evidenziato i suoi limiti lo scorso anno, ma questo è stato dovuto anche al fatto che, cioè, non è che non sono stati fatti scioperi, sono stati fatti due scioperi all'inizio molto partecipati e molto. Il problema è stato anche che questo governo, diciamo, come risposta agli scioperi non ha messo in campo nessun tipo di tavolo contrattuale, se non le uniche cose che abbiamo visto sono queste cose miserrime degli ultimi giorni in cui presi per la gola devono elargire questi contratti di disponibilità, che sono chiaramente una trappola per dividere i movimenti, e sono chiaramente una miseria elargita da un governo in difficoltà anche sul piano elettorale. Io penso che dobbiamo rifiutare questo piano dell'elemosina, dobbiamo rivendicare insieme genitori, insegnanti, studenti e quant'altro, insieme dobbiamo rivendicare che questi tagli vengano assolutamente eliminati.
Io direi, visto che ci avviamo, diciamo, anche alla conclusione, che tanto come primo appuntamento, intanto ovviamente noi siamo più che disponibili sempre a fare cose di questo genere, anche a dare spazio ad una comunicazione in comune anche su questo mondo della formazione. Io penso che sia stato molto interessante, ascoltandovi, diciamo, da un lato anche il fatto che effettivamente, cioè, intanto quello che ha fatto venire fuori il problema è che della gente ha preso e salita sui tetti, si è incatenata, ha fatto delle cose. E qua, a voi la fantasia, la creatività per farlo anche, diciamo, dove viviamo. Perché effettivamente questo poi ha portato al fatto che, al di là di persone, cioè, voglio dire, io mi metto nei panni, non di una come me che legge con attenzione i giornali, però poi tanti si sono interessati al tema, perché comunque qualcuno, a partire da quest'estate, anche altri tipi di lavoratori, hanno scelto di dare visibilità alla loro protesta e questi tetti sono diventati come tanti tetti abitati da tante persone diverse, che adesso bisogna capire anche come tutti questi tetti in qualche maniera comunicano l'uno con l'altro, e questo, diciamo, penso sia un dato che però parte poi dal fatto che, appunto, creativamente, nelle forme nuove, eccetera, c'è sempre il fatto che bisogna fare delle cose per farsi sentire. L'altra cosa che mi pare interessante è questo discorso che, in termini generali, è questo, però poi tutti viviamo, ad esempio, in una città, e allora in questa città come costruiamo, anche per persone come me che non sono nel mondo della formazione ma che vorrebbero anche continuare a seguire quello che sta succedendo, e soprattutto per tutti quelli che ci sono dentro, come costruiamo degli spazi pubblici comuni in cui anche sia possibile condividere la lotta in tanti, perché le lotte vengono bene quando si è in tanti e diversi che le fanno, quando si è in pochi di solito non si va da nessuna parte. Per cui questo è anche il fatto, adesso, oggi per esempio è venuta fuori questa questione della giornata delle matite spezzate, però in realtà penso sia uno spunto per pensare come è possibile, diciamo, anche fare delle cose in comune. E l'altra cosa è che mi piacerebbe chiudere la trasmissione, a parte se qualcuno ha qualcosa da dire su questo aspetto, con, come dicono alcune trasmissioni televisive, un messaggio di speranza, cioè nel senso che comunque, come dicevo prima, voi avete tanto da dire sulla scuola, non solo contro, ma anche per cui, che è questa parte, la parte anche, diciamo, che secondo me ci fa diventare tutti radicali, il fatto che, nel senso di radicali nella notte, il fatto che abbiamo tanto da cambiare, cioè un'energia positiva nel dire no a una cosa, perché siamo capaci di inventarcene un'altra diversa, insomma, perché sennò sembra sempre che chi lotta, diciamo, sia solo frutto del fatto che è il pianisteo di chi sta male, capito? Invece è anche la voglia, insomma, di affermare alcune cose. Per cui, cioè, se qualcuno, cioè, su questo, e poi, insomma, volevo sentire un po' di messaggi vostri, che magari li montiamo anche come spot, la scuola che vogliamo, che così la usiamo, diciamo, anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora io mi attacco a questo. Insomma, noi l'anno scorso come slogan avevamo usato "la scuola è nostra", intendendo nostra, tieni presente che il nostro è un comitato che si definisce comitato di genitori e di insegnanti. Ovviamente è nostra ed è nostra di tutti, direi che questo è una cosa che possiamo condividere tutti quanti. La seconda cosa che volevo dire è questa. Prima lei accennava al problema dell'integrazione degli alunni stranieri. Questo per noi è un problema fondamentale, e in questo senso, insieme ad altre realtà che operano sul territorio di Padova, noi avevamo già fatto una prima iniziativa in cui avevamo proiettato il film di Andrea Segre al cinema Torresino, e ne facciamo un'altra sempre con realtà che interagiscono rispetto a questo problema il giorno 25. Carta, il settimanale, ha lanciato una serie di iniziative che vanno sotto il nome di Clandestino Day. Ecco, noi saremo in Piazza delle Erbe tutto il giorno. Il nostro sarà un banchetto di riferimento su cui poi convergeranno altre cose che si svilupperanno nella città. Queste iniziative, ripeto, l'anno scorso le avevamo già provate, credo che siano quelle che poi permettono anche di arrivare a quei collegamenti, a volte fra realtà inaspettate, o che poco si sono parlate fino adesso, e sono quelli che poi diventano più costruttivi e danno anche più forza per continuare. E in questo senso io chiuserei riallacciandomi a quello che dicevi tu. Io credo la chiacchierata di stasera ha un po' rotto il ghiaccio. Io mi sentirei di dire ai presenti, se dobbiamo condividere queste cose, anche se dobbiamo trovare dei percorsi comuni, ci troviamo qui fra 15 giorni? Credo che tenendo presente che l'informazione che riusciamo ad ottenere spesso è diciamo coperta dai media, parlarsi fa bene. L'anno scorso lo diceva anche il maestro elementare, parlarsi è la cosa che in qualche modo ha tenuto insieme i genitori da settembre fino a agosto compreso. Ecco, parliamone, e io, se gli altri sono disponibili, direi ritroviamoci fra 15 giorni.
Io penso che questa sia una buona proposta, e rispetto allo slogan, sì, anche direi un pochino quello che ha detto Carlo, cioè la scuola senza i precari non funziona, la scuola degli studenti, per cui vuol dire che gli studenti e chi li sostiene, quindi generalmente le famiglie, devono questionare, essere critici e quindi fare domande sull'orario, sugli insegnanti, sulla copertura. Gli studenti devono andare a scuola col metro e misurare se hanno lo spazio minimo, che cioè devono conoscere anche loro i loro diritti, e sicuramente anche una comunicazione che deve essere più frequente e più critica, per cui sicuramente quello che ha detto Carlo è importante, cioè famiglie, studenti e insegnanti devono incominciare a confrontarsi in modo molto più efficace, insomma.
Tu uno slogan, Pasquale, perché di tanti conosco il nome, di altri no, per cui facciamo un misto,
non
siamo tutti anonimi.
Non sono bravissimo con gli slogan, sono fermo a quelli vecchi e quelli
allora,
nuovi.
Sono vecchio e
requalizzato. E quelli, vabbè, naturalmente è stata richiesta l'unità di tutti, quello un po' così giusto per i precari di tutto il mondo, uniamoci.
Questo siamo proprio sul classico.
Sul classicissimo, ci mettiamo dentro anche naturalmente tutti gli altri molto volentieri. È già un anno che ci proviamo faticosamente, quest'anno andrà meglio.
Allora, uno slogan per gli studenti, se tu dovessi, scusa ma il nome non me lo ricordo, che giustamente sollevava il problema che gli studenti vanno coinvolti su questo livello di qualità. Se voi doveste, chi ha fatto esperienza nelle scuole superiori, trovare un modo di dire che coinvolgere uno studente subito, che capisca, mi muovo, vado.
Che lo studente sia veramente al centro, una scuola che parte dallo studente, quello sì.
Studenti al centro?
Studente al centro.
Vabbè, lo studiamo come so.
Beh, suona male, però l'idea è proprio quello di dire che loro sono la componente più importante per loro che lavoriamo come insegnanti, quindi devono essere la nostra priorità.
Guarda che si rivolgeva a te, tocca a te adesso lo slogan, tu non lo vedevi ma dietro faceva riferimento a te.
Beh, uno slogan potrebbe essere una scuola, un'università dove riconquistarsi e riconquistare voce e spazio di chi realmente la vive e produce la ricchezza all'interno di questo mondo.
Dobbiamo trovare il modo di sintetizzarlo in meno parole.
Uno slogan.
Adesso ci pensate, non è... ti vedo impreparato.
Io ci pensavo ieri, siccome la scuola adesso sta subendo un sacrificio, io direi la scuola non si immola.
La scuola?
La scuola non si immola.
Ah, non si
immola. Ecco, non è una vittima sacrificale che deve immolarsi, per questo dobbiamo far rima, io direi la scuola non si immola.
Ok, allora, cosa dicevi? Lo prendiamo o non lo prendiamo? Adesso vediamo. Ma invece, per tornare più seri, diciamo, poi gli slogan e le cose, perché poi alla fine non so chi lo usava, che a me è sempre piaciuto molto, è la scuola siamo noi, cioè che va bene, cioè nel senso, capito, che va bene per i genitori, che va bene per gli studenti, che va bene per chi non è niente, perché effettivamente quando diciamo la scuola è un bene comune, cioè andiamo oltre, capito, anche... Poi voi siete i veri protagonisti che possono portare in alto la battaglia di questo discorso che la scuola è un bene comune e che siamo noi. Però volevo in conclusione ricordare, datemi una mano se mi dimentico qualcosa, gli appuntamenti, cioè domani pomeriggio per quanto riguarda la città di Padova, venerdì pomeriggio alle ore 16 al 14, scusate, al provveditorato, che è il classico, qua a Piazzale Pontecorvo, via San Micheli. Poi sabato mattina un appuntamento creativo in Piazza delle Erbe per dare visibilità insomma anche a questo, i vari discorsi che abbiamo fatto nella giornata di oggi. Lunedì, che è il 14, inizio delle lezioni nel Veneto, l'appuntamento invece che è stato scelto è un appuntamento regionale e che però non mi ricordo a che ora è, dov'è?
Venezia.
A Venezia? No, quello è... No, ma, sì, però lunedì è alle... La mattina alle 8:30 e domani, oltre all'appuntamento alle 14:30 al provveditorato, il venerdì anche l'appuntamento alle 16:30 all'assemblea a Venezia. E però restiamo sempre al problema che se uno ascolta questa trasmissione e vuole mettersi in contatto con questo voi, noi e tutti, lasciamo, l'altra volta avevamo lasciato la mail, non so se avete creato il blog eccetera, di quelli da cui siamo partiti, dagli sfigati della terra, dai precari.
Allora, la nostra mail è matiteresistenti@gmail.com e ricordo anche il blog che è matiteresistenti.blogspot.com.
Ok, perfetto, dopo insomma da là poi ci sono i vari siti di COBAS, i comitati genitori eccetera, più classici diciamo.
Sì, e poi consigliamo anche il sito del coordinamento del Veneto dei precari, che è il gruppo appunto di Precari Scuola Veneto.
E qual è?
Dovete cercare il gruppo di Google ed è Precari Scuola Veneto, perché è lungo, okay. Precari Scuola Veneto
e uno con Google poi ci arriva, ok, perfetto, va bene, io vi ringrazio moltissimo, noi siamo non a disposizione ma di più, sia di rifare la trasmissione fra 15 giorni sia di inventarci tutta la disponibilità possibile con i nostri strumenti di comunicazione, perché appunto come dicevamo la scuola siamo noi, grazie a tutti. E
Anche il sapere siamo noi, potrebbe
essere. Il sapere siamo noi e la scuola siamo noi. Grazie a tutti e un salve a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
È nel nome del progresso, il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno a pezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato, per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddirlo il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato. ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e tra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare, io lo devo